c'è una nuova durata sediziosa nel web. Radio Bandiera Nera.
È tutta mia la città, ti guardo con gli occhi tuoi, bellezza senza metà.
Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Bandiera Nera con l'appuntamento quotidiano della rassegna stampa a cura della redazione del Primato Nazionale. Io sono Cristina Gauri, la rassegna va in onda tutti i giorni da lunedì a sabato alle 13:14. Io sono Cristina Gauri e vi terrò compagnia nella prossima ora in cui andremo a passare in rassegna le notizie del giorno che potete trovare approfondite e commentate sul Primato Nazionale. Vi ricordo che il Primato Nazionale è un insieme, trovate in edicola, e è uscito il numero di giugno pochi giorni fa, e vi invitiamo ovviamente ad andarlo ad acquistare. Vi ricordo poi sempre il libro intervista Una Nazione, Simone Di Stefano accusa l'Unione Europea, edito da Altoforte Edizioni, che è uscito il 25 maggio scorso. Il nostro Simone è stato intervistato su carta da Valerio Benedetti, che è lo scrittore e il caporedattore del Primato Nazionale. E niente, insomma, la prima frazione è stata affidata ad Antonio Maria Rinaldi, e niente, vi invito a acquistare questo e molti altri titoli della casa Altaforte Edizioni. Passiamo quindi a passare in rassegna le notizie del giorno. La notizia principale della giornata, con cui apre anche il nostro sito, parla del piano Colao, cioè c'è un articolo di Adolfo Spezzaferro in cui titola "Il deludente piano Colao spacca i giallo fucsia, Conte spunto tecnico, niente di più". Quindi si parla del piano Colao, che è, per chi non lo sapesse, il documento della task force per la crisi economica, appunto scaturita dal lockdown, guidata appunto da Vittorio Colao, che era il super manager che è stato ingaggiato dal governo nell'arduo compito di rilanciare il paese. Ovviamente alla base del caso c'è l'ennesima fuga di notizie, le fughe di notizie a cui ci siamo stati abituati durante il lockdown proseguono anche dopo, anzi ormai sembrano un marchio di fabbrica, diciamo, di questo governo, della comunicazione intrapresa da questo governo. Tanto che alcuni ministri addirittura in questo caso si sono lamentati del fatto che sono venuti a conoscenza della redazione dalla stampa, invece che dal premier stesso. Per cui, mentre rimbalzavano sui media queste anticipazioni sul contenuto del rapporto, si è consumato un nuovo giallo che ha scosso la maggioranza giallo fucsia. Infatti, a quanto pare, la relazione sarebbe stata firmata da tutti i componenti del task force, tranne una, cioè l'economista Marianna Mazzuccato, che è il consigliere del Premier ed uno dei punti di riferimento dei 5 Stelle per quanto riguarda le questioni economiche, cosa che peraltro non è smentita da Palazzo Chigi. Fonti del governo riferiscono che probabilmente si tratta di divergenze appunto sull'impostazione finale del piano Colao. Pare che a proposito di queste divergenze, appunto l'economista Mazzuccato, cioè l'unica che non ha firmato il piano, ha bocciato la relazione definendola appunto ultra liberista, perché appunto la Mazzuccato è una fautrice di una maggiore presenza dello Stato nell'economia, e quindi questo appunto spiega il dissenso. Conte dal canto suo ha preso le distanze dal documento, ha smorzato i toni dicendo sì, è un documento importante ma non politico, quindi noi abbiamo pagato chissà quanti soldi per questa task force e per farci dare questa redazione, che però da cui però comunque Conte prende le distanze. Dice appunto è un contributo importante ma non politico, e dice a decidere del rilancio del paese non saranno i tecnici ma la politica. Questa è una notizia incredibile, visto che fino ad ora appunto gli esperti, le task force, gli scienziati, i virologi avevano deciso al posto del governo come gestire il lockdown, e il governo aveva messo praticamente le chiavi del paese in mano a questi figuri. Non avevano una minima visione reale, tangibile, concreta del paese, ma solo quella teorica dei loro modelli matematici e dei loro modelli scientifici. Adesso invece Conte si riprende le chiavi e dice, colpo d'imperio, e dice ah no, non saranno i tecnici ma la politica a decidere. Questo l'ha detto nel corso della riunione con i capi e delegazione dei partiti di maggioranza, come fa sapere ADN Cronos, e ci ha tenuto a precisare anche che il documento non sarebbe trapelato da Palazzo Chigi, quindi probabilmente è stato teletrasportato. Nel dettaglio il piano Colao si sviluppa in 6 punti, dal rinvio delle imposte sui redditi alle misure per far emergere il lavoro nero e scoraggiare il contante, la disciplina dello smart working, il lavoro da casa, la fibra ottica ovunque e lo sviluppo della tanto discussa rete 5G. Insomma, poi 2 mesi di lavoro per produrre un documento che, a detta di diversi esponenti dell'opposizione, copia e incolla molte proposte del tanto vituperato centrodestra, proposte che non erano mai state ufficialmente accolte dalla maggioranza giallo-fucsia. Quindi hanno fatto sostanzialmente finta di ignorarle per poi appropriarsene in questo documento. Poi i 6 capitoli hanno nomi molto altisonanti: motore dell'economia sarebbe impresa e lavoro, volano del rilancio, infrastrutture e ambiente, brand del paese, un nome agghiacciante, turismo, arte e cultura, alleata di cittadini, imprese, la pubblica amministrazione, fattori chiave per lo sviluppo, istruzione, ricerca e competenze. E poi quello più agghiacciante in assoluto, individui e famiglie in una società più inclusiva ed equa. Un titolo che è un programma. Nella relazione insomma c'è contenuta tanta fuffa e poche indicazioni concrete. Colao dal canto suo si sente soddisfatto e si sente di aver fatto la sua parte. No, la nostra parte l'abbiamo fatta, volevamo aiutare il governo a uscire dalla paralisi nella quale si trova il paese, dice, e ora possiamo dire missione compiuta, adesso tocca alla politica. Un po' appunto come sempre come quel meme che dice il mio lavoro qui è concluso, e nella vignetta successiva dicono ma veramente non hai fatto niente. Potremmo appunto applicarlo a questa relazione. Intervistato dalla stampa, Colao continua a farsi insomma sostanzialmente le pacche sulle spalle da sole. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, 46 pagine di sintesi più 102 idee per il lancio di un'Italia colpita da una crisi senza precedenti, sempre pacchette sulle spalle da solo, non sarebbe neanche giusto nutrire chissà quali aspettative miracolistiche sul nostro pacchetto. Ma qui si tratta di aiutare il governo a uscire da questa crisi, trasformando l'emergenza in opportunità. E qua ancora la narrazione, appunto, tanto cara al Premier, secondo cui la crisi economica è l'occasione giusta per fare grandi cose. Poi, in maniera molto, diciamo, molto poco autocelebrativa, si paragona a Cincinnato: il mio dovere di manager l'ho fatto, adesso come Cincinnato me ne torno ai miei corticelli. Me coglioni, come direbbero nel Lazio. Poi, per concludere, appunto, tra le file dei ministri giallo fucsia c'è chi giudica il piano deludente. È un libro dei sogni che elenca le bellissime riforme che si potrebbero fare un giorno e non offre indicazioni precise su come dove investire per sanare l'economia messa in ginocchio dal lockdown sanitario. Questo spiega perché Conte ne ha preso le distanze. È uno spunto tecnico, niente più. Peraltro non è neanche stato firmato dalla sua economista. In ogni caso, a quanto pare, la relazione verrà presentata agli stati generali dell'economia, che però già slittano a venerdì. Adolfo Spezzaferro conclude, appunto, per il Premier la strada è più che mai in salita. E, insomma, potremmo concludere che, avendone letto qualche parte, il piano di Colau, un libro dei sogni di matrice, appunto, iperliberista, condito, pieno zeppo dei famosi anglismi che piacciono tanto all'esecutivo attuale, di idee che in molti casi erano già appunto al centro del dibattito già dagli anni 90, come ad esempio il digital divide, che appunto fa in alcuni casi la scoperta dell'acqua calda, quando scopre dice che la pubblica amministrazione non funziona. Peraltro c'è stata una nota, un comunicato diffuso dal Popolo della Famiglia in cui si denuncia che nel paese smart che propone Colau, appunto, per un'Italia più equa e resiliente, la ricetta magica sarebbe il gender insegnato ai figli, cioè perché sotto la voce individui e famiglie, questa è l'accusa che fa il Popolo della Famiglia, trova posto promuovere la parità di genere, eccola lì, per una figura non stereotipata della donna in famiglia. Ad essere posta in essere alla solita strategia, si parla di azioni sul piano culturale contro gli stereotipi di genere che finiscono nella nuova ridefinizione di uomo e donna, ma i bambini non sono imbuti da riempire con questa perversa ideologia, hanno dichiarato appunto Tony Brandi e Jacopo Coghe. Già quando si parla di creazione di un sistema di monitoraggio del linguaggio online con misure di contrasto ai termini non permessi, c'è effettivamente da preoccuparsi seriamente. Queste sono robe da Ministero della Verità. Di nuovo Minkul Pop sembra avvicinarsi, il Ministero della Verità appunto dicono loro è qui con la neolingua. Addirittura si passa a parlare di incentivi o penalizzazioni presso gli editori per garantire la visibilità delle donne in professioni anche più dichiaratamente maschili. Sapete bene che premiare o punire la stampa in merito a ciò che scrive non appartiene allo Stato di diritto, ma connota tutte le dittature. Evidentemente Colau è un fan delle dittature. E udite udite, scorrendo la lista degli interventi necessari per i paesi, si legge ancora mettere a regime, e dicono proprio la parola regime, presso l'Istat una rilevazione obbligatoria, il barometro sugli stereotipi e le discriminazioni per il monitoraggio delle opinioni. In ultimo c'è anche la proporzione di attività realizzate dalle università per le invenzioni di soluzioni tecnologiche che contrastino gli stereotipi di genere. A questo punto il comunicato del Popolo Famiglia conclude che possiamo affermare che il 1984 di Orwell delineava un ritratto profetico del potere nel futuro, avveratosi oggi, cioè ormai abbiamo veramente finito le parole per questo genere di iniziative, insomma. Sempre per quanto riguarda le figuracce e i punti in cui arriva a toccare in basso il nostro governo, c'è sempre questo articolo di Adolfo Spezzaferro su una figuraccia della Zolina, Si scrive Plexiglass, Salvini corregge la Zolina, figuraccia per il ministro dell'istruzione. Allora, Adolfo scrive, Adi Galeotto fu il Plexiglass chi lo scrisse, così parafrasando il sommo poeta si rende al meglio lo scontro social tra Matteo Salvini e Lucia Zolina, tutto consumato per l'appunto su come si scrive la parola Plexiglass. Insomma, il leader della Lega Salvini ha avuto la meglio sul ministro dell'istruzione, e che la dice lunga sulla preparazione della 5 Stelle. Ma la Zolina è sommare presuntuosa, come si suol dire, visto che ha pure provato a correggere Salvini, sempre secondo quella linea di condotta grillina per cui non bisogna mai ammettere l'errore, ma cercare o di coprirlo con una pezza più grande, oppure abbarbicandosi su delle posizioni arroganti, senza comunque ammettere di avere sbagliato. Tutto è iniziato con le famigerate gabbie in plexiglass, i divisori che erano stati ipotizzati per distanziare i banchi dagli alunni una volta rientrati in classe a settembre, e che sono stati bocciati praticamente da tutti come un obbrobrio improponibile. Un obbrobrio improponibile, oltre che comunque assolutamente costoso ed inutile. Peraltro, e qua apro io una parentesi, è da circa un mese, cioè da quando è finita la fase 1, più di un mese, dal 4 di maggio, comunque se voi percorrete le strade della vostra città, i parchi, i cittadini, eccetera, vedete una selva di ragazzini, di teenager che comunque del cosiddetto distanziamento se ne sono fregati dal 4 di maggio, e qua senza fare i bacchettoni, oppure senza fare i moralisti, o appunto senza voler fare i segnalatori, gli assistenti segnalatori degli assembramenti, direi che è anche naturale, dal momento che è molto difficile tenere a bada dei minorenni, degli adolescenti dopo due o tre mesi che li tieni in casa. Ovviamente questi hanno bisogno di aggregarsi, anche di stare piuttosto a distanza ravvicinata. Quindi diciamo che è inutile pensare che cosa farà a distanziarli a settembre, quando è praticamente da maggio che loro se ne stanno ammassati, per cui se avevano da contagiarsi, se era destinato che si fossero contagiati, insomma sarebbe già successo, o forse è già successo, per cui ormai tutte queste preoccupazioni riguardo al contagio a settembre sono più che ridicole, e più che ridicolo è anche ovviamente la struttura della scuola con le gabbie in plexiglass. Insomma, Salvini appunto ha pubblicato un video ritornando a queste gabbie in plexiglass completamente inutili. Il video di una madre contro le misure giallo fucsia su Twitter, e scrive: le follie del governo sul decreto scuola, lo sfogo di una mamma e come lei tante famiglie in tutta Italia che chiedono sorriso e speranza per i loro figli, non il plexiglass. Non è questo il futuro da dare agli studenti. A Zolina bocciata, hashtag. Immediata la replica del ministro dell'istruzione. Non hai letto il decreto, non è una novità. Fai propaganda sulla sicurezza, non ci sarà nessuna gabbia in plexiglass. E non sai neanche come si scrive plexiglass, l'attacco della Zolina, che scrive la parola con due S finali. Essere bocciata da te è una promozione, basta fake news, con la salute dei bambini non si scherza. Ma ha ragione Salvini, si scrive plexiglass con una S sola, che è il nome del marchio registrato dal vetro acrilico infrangibile. È stato prodotto per la prima volta nel 1932 in Germania da Otto Rom, scusate, mi è partita la base di nuovo, da Otto Rom, termine che per estensione è diventato comunemente il nome del materiale. A tal proposito, il sito del produttore del plexiglass ci tiene a precisare che, sebbene oggi i vetri acrilici siano comunemente chiamati in inglese plexiglass con due S, il plexiglass con una S è il nome di un materiale ben preciso da non confondere con gli altri. E niente, stamattina il leader della Lega è tornato ad attaccare la Azzolina, stavolta su Facebook, scrivendo: con tutti i problemi che ha la scuola e i disastri che sta combinando il governo, vuole fare la maestrina e mi attacca pubblicamente per come ho scritto Plexiglas. Ma a sbagliarsi è lei, perché si scrive proprio così. Se questo è un ministro dell'istruzione, anche oggi Azzolina bocciata. Una curiosità, dice, se conclude Adolfo Spezzaferro, stamattina l'hashtag Plexiglas è nella top 5 del giorno di Twitter. Una parola che il ministro dell'istruzione, ne siamo certi, d'ora in poi non sbaglierà più. Piccola nota a margine, se Salvini mettesse tutta questa passione per altri, diciamo, per altri argomenti, oltre che per il numero delle S contenuto nella parola Plexiglas, forse riusciremmo ad apprezzare un pochettino di più il suo modo di fare opposizione all'esecutivo. Ora facciamo una piccola pausa musicale e ci ascoltiamo gli Hot Hot Hit con No Not Now.
Secret now.
Rieccoci qua dopo la brevissima pausa musicale. Questa è la rassegna stampa del Primato Nazionale. Io sono Cristina Gauri, vi terrò compagnia ancora fino alle 14. Allora passiamo a vedere le prossime notizie. Allora, ok. Finalmente la stavamo aspettando al barco, sapevamo che non ci avrebbe deluso. Infatti eccola, finalmente abbiamo di nuovo notizie dell'ex presidente della Camera Laura Boldrini, che si è esibita in un mirabile esercizio di affondo in ginocchio assieme ad altri deputati nell'aula parlamentare per glorificare il tra virgolette martire George Floyd, che sappiamo tutti è l'afroamericano ucciso durante un fermo brutale della polizia di Minneapolis. Sapevamo sarebbe successo, visto che comunque la sentiamo e la vediamo solamente quando c'è appunto da glorificare e martirizzare questo tipo di avvenimenti. Mancavano giusto i ceci di fantoziana memoria. Dopo appunto l'inchino televisivo che aveva fatto Mirta Merlino qualche giorno fa, aveva fatto un po' da apripista mediatico, è giunto appunto questo segno di sottomissione e penitenza anche ai massimi livelli istituzionali italiani. È stato escogitato appunto da qualche esperto di marketing politico in America ed è, diciamo, più adatto alle funzioni religiose che non a una rivendicazione di tipo politico. Ovviamente la Boldrini non l'abbiamo vista inginocchiarsi per nessuna delle vittime delle immigrazioni, ha preferito quindi inginocchiarsi per qualcosa di completamente alieno e distante alla nostra realtà. Adesso non per volere a tutti i costi difendere le forze dell'ordine, ma diciamo che in Italia è più il caso che le forze dell'ordine vengono sopraffatte purtroppo da immigrati o persone dalla pelle nera, e le nostre cronache ne sono piene, che è il contrario, diciamo. Non l'abbiamo vista quindi inginocchiarsi per Desiree Mariottini, ve la ricordate, la sedicenne drogata, stuprata da vergine in un tugurio pieno di siringhe e di escrementi, e poi uccisa dagli spacciatori africani nel quartiere romano di San Lorenzo. Non si è inginocchiata per Pamela Mastropietro, 18 anni, drogata, stuprata, presa a coltellate, sezionata mentre era ancora viva e poi abbandonata, fatta a pezzi in due valigie da un nigeriano. Nessuno ha alzato il pugno e si è inginocchiato per Ermanno Masini, Daniele Carella e Alessandro Carolè, che sono stati massacrati a picconate da Adam Sentivo le voci Cabobo, neanche per Stefano Leo, sgozzato a Torino dall'egiziano Said perché era italiano, perché lui voleva togliergli tutte le sue idee, il suo futuro, le promesse, l'amore dei genitori. Nessuno è rimasto in silenzio per 8 minuti e 46 secondi per poi gridare I can't breathe, non riesco a respirare, per David Raggi, a cui Amine Assul, detto Aziz, ha tagliato pure per sempre il fiato, l'ha sgozzato con un coccio di bottiglia senza motivi. Nessuno si è inginocchiato per i morti dell'Aquila, nessuno si è inginocchiato per quelli del Ponte Morandi, nessuno ha detto per i quasi 35.000 deceduti, dati ufficiali, ma sono probabilmente di più, a causa del coronavirus. Loro sì che sono dei veri martiri di politiche criminali che appunto hanno spezzato le gambe, ridotto al lumicino la sanità italiana con i begli effetti che abbiamo visto in questi mesi, e potremmo continuare a lungo. Il problema non è neanche quello, cioè non illudiamoci, la Boldrini e compagnia bella non si sono genuflessi per la morte del singolo George Floyd, ma il loro dovere, lo sappiamo benissimo, è quello di inchinarsi a quelle forze che in questi istanti stanno mettendo a ferro a fuoco le città degli Stati Uniti per un motivo ben preciso, utilizzando la rabbia sociale, la presunta rabbia sociale per la morte di un uomo X, un uomo random, come pretesto per destabilizzare lo status quo in un momento molto molto particolare, di cui parleremo dopo, e portare avanti la consueta agenda che è tanto cara ai soliti noti del capitalismo globalista. Quindi, insomma, molto ben distante da una manifestazione spontanea e di cuore, ma ovviamente sempre finalizzata al consolidamento della narrativa antirazzista, ovviamente con lo stesso antirazzismo che poi si tramuta in pestaggi e umiliazioni riservate ai caucasici americani, gonfia di vergogna bianca e talebana nei confronti di detta bianca cultura, abbiamo visto anche ieri, ne abbiamo parlato diffusamente sul primato, anche sul sito del primato, delle devastazioni e della talibanizzazione delle statue, della toponomastica non solo americana, ma anche quella europea, che sta avvenendo in questi giorni. Qualcosa che a casa nostra si chiama civilizzazione, la cultura europea, ma tant'è, loro nonna, per l'appunto, non sembrano pensarla alla stessa maniera. Quella della Boldrina ovviamente è una vera e propria xenofilia, che non si riduce alla preferenza delle culture altre, ma poi fa sfociare, e i suoi atteggiamenti fanno sfociare in un vero e proprio odio della propria cultura, che è comunque una malattia che è squisitamente nostra, squisitamente occidentale, che abbiamo, è peculiare solo di noi. Appunto, parliamo sempre di white guilt, cioè la colpa di essere bianchi, il senso di colpa indotto che porta ai progressisti europei, ma non solo, perché questa cosa poi si sta questo fenomeno poi non si sta estendendo solo ai progressisti, ma anche al cosiddetto alla cosiddetta persona comune, che non ha per forza uno schieramento politico estremo o comunque particolarmente caratterizzato, ed è questo il problema, l'emergenza in questo momento, che poi si estenda anche all'uomo, alle persone comuni. E appunto questo senso di colpa che porta per ora i progressisti, ma tra un po' anche no, sentirsi in colpa per il proprio colore della pelle, perché noi teoricamente siamo i discendenti dei colonialisti europei, e quindi l'uomo bianco ha su questa sorta di peccato originale da farsi perdonare, cioè il razzismo intrinseco per essere appunto il discendente dei colonialisti europei, come se fosse nel nostro DNA di essere dei colonialisti, degli sfruttatori di schiavi e via discorrendo. E questo sfocia appunto in un razzismo antibianco, ovvero contro noi stessi, contro loro stessi. Giustamente noi questo razzismo non ce l'abbiamo. Ovviamente è inutile ricordare a queste persone che il colonialismo non è esclusivo degli europei, e che anche altri popoli sono stati schiavisti, hanno conquistato terre, hanno avuto anche imperi, e tutte le volte che hanno avuto i mezzi per farlo, perché comunque la conquista e l'impero e anche lo schiavismo è intrinseco in ogni popolo, in ogni etnia, nella razza umana. Appunto c'è questi ultimi fatti hanno riportato alla ribalta il movimento Black Lives Matter, che appunto è diventato noto tutto il mondo all'indomani dell'uccisione di George Floyd. Peraltro, sfatiamo il mito, non è vero che i neri subiscono più violenze dei bianchi, è vero anzi il contrario, circa il doppio in 4 anni, lo avevamo anche scritto sul sito del primato. E questi episodi peraltro questi episodi di violenza contro i neri, ma che in realtà sono violenze generalizzate contro gli strati più bassi della popolazione, e colpiscono comunque di più i bianchi, si erano anche verificati contro i neri anche sotto la presidenza di Obama, ma non c'erano state non c'erano state rivolte violente all'epoca. La questione Floyd invece, guarda caso, è uscita poco prima delle elezioni che si terranno a novembre negli Stati Uniti presidenziali, mentre in carica c'è Trump, che è repubblicano e che peraltro aveva molte probabilità di essere rieletto contro questo Joe Biden, che è veramente un inetto, un fantoccio. E quindi il Black Lives Matter, se alla luce di tutto questo, è passato dalla protesta contro il razzismo invece a una rivolta contro l'uomo bianco, contro la cultura bianca, in quanto tale. Molti video testimoniano appunto queste azioni di afroamericani spalleggiati dal corazzo di antifascisti che aggrediscono uomini bianchi o solo per il colore della loro pelle o perché questi poveracci cercano di difendere le loro proprietà, i loro esercizi commerciali o anche il loro vicinato dagli assalti di queste torme di persone che vogliono fare tutto tranne che protestare in memoria di George Floyd. Poi ci sono appunto altri bianchi e tra l'altro proprio oggi sul sito del primato è uscita poco fa questo articolo con un video che testimonia uno di questi massacri avvenuto a Dallas. Lo potete trovare appunto sul nostro sito, è appena uscito. Quindi niente, il white guilt che diventa azione. E niente, noi ci facciamo un'altra piccola pausa musicale, ci ascoltiamo o la Belle Reed, un po' di folk degli Appalachi con High on a Mountaintop.
I looked at the valleys down below. They were green just as far as I could see. As my memory turned, oh, how my heart did yearn for you and the days it used to be. High on the mountain, the wind blowing free, thinking about the days it used to be. High on the mountain, standing all alone, wondering where there's a mile I've had flown.
Allora, ecco, rieccoci qua con la rassegna stampa del Primato Nazionale. Io sono Cristina Gauri, per chi si fosse messo all'ascolto solamente in questo momento, e vi terrò compagnia ancora per per una ventina di minuti. Continuiamo a parlare di America, continuiamo a parlare degli scontri, le proteste per l'omicidio di George Floyd, andando stavolta ad analizzare un altro aspetto, che è l'aspetto, diciamo, conseguente alle proteste che sono state messe in atto in questi ultimi 10 giorni, e alle conseguenze dal punto di vista amministrativo e politico che hanno riportato. Era notizia di ieri, appunto, che la città di Minneapolis, sapete, aveva ceduto, insomma, alle pressioni dei mostranti, aveva deciso di smantellare il dipartimento di polizia per rimpiazzarlo con un nuovo modello di sicurezza pubblica, di cui però gli stessi amministratori della città non avevano ancora ben capito in cosa sarebbe, insomma, constato questo modello. Cioè gli agenti avrebbero subito, si sa solo che gli agenti subiranno un ricollocamento in una non ben specificata nuova forza di ordine pubblico, le cui regole e gerarchie saranno riscritte dalle fondamenta, però insomma le dichiarazioni non hanno lasciato trasparire di non avere alcuna idea di come procedere ad un riassetto della funzione di pubblica di sicurezza, il che lascerà un vuoto che poi vedremo come potrebbe, diciamo, essere riempito. Per l'appunto oggi le macerie delle città americane messe a ferro e fuoco non hanno ancora smesso di fumare, ma ormai appunto il dibattito si è evoluto e verte sulla sola questione, cioè che sarà di sicuro forte impatto sulle presidenziali di fine 2020. Sarà uno dei nodi su cui appunto verranno giocate: smantellare la polizia oppure operare delle profonde riforme al suo interno. E quindi, se da Minneapolis ieri è arrivata la delibera riguardo allo smantellamento del dipartimento, sul cui riassetto appunto grava ancora un gigantesco punto di domanda, da New York il sindaco De Blasio ha comunicato l'intenzione di tagliare finanziamenti alla polizia locale da 6 a 5 miliardi di dollari. L'hanno seguito a ruota altri sindaci, tutti ovviamente di estrazione democratica, tra cui il primo cittadino di Los Angeles, Garcetti, e il miliardo tagliato verrà investito in servizi sociali ed educativi. Il tutto appunto viaggia sulla scia dello slogan Defund the Police, cioè praticamente da punire, limitare la polizia, le forze di polizia, togliendole i fondi. Ovviamente questa è una linea che ha incontrato il favore di tutti i manifestanti e di tutti quelli che hanno preso parte alle proteste, ma in realtà preoccupa lo stesso candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden. Anche perché, lungi ovviamente dall'essere una soluzione che fermerà gli abusi, anzi, che per gli abusi, diciamo, della polizia, che, come dicevamo, ricordavamo prima, sono estesi a tutto il proletariato e sottoproletariato urbano, non solo ai neri, che ne dicano gli attivisti del Black Lives Matter. Appunto, questi abusi perpetrati da alcune frange delle forze dell'ordine, questa linea non solo non li fermerà, ma potrebbe costituire invece una sponda, un assist per Donald Trump, permettendogli di puntare in campagna elettorale il dito contro i democratici, accusandoli in questo modo di avvantaggiare la criminalità. Il tycoon appunto si presenterebbe all'appuntamento elettorale di novembre come il garante dell'ordine pubblico e della legge, tutore dell'ordine, relegando ai democratici il ruolo invece di destabilizzatori della sicurezza. E questa cosa non solo lo aiuterebbe a rafforzare la sua base elettorale, ma ovviamente anche a guadagnarsi, diciamo, il voto il favore di quelli un po' più moderati, che però sono stati spaventati dalle spaventati quando non colpiti dalle devastazioni e dai saccheggi avvenuti nei giorni scorsi. Insomma, questo potrebbe essere un ago della bilancia che sposterebbe il voto dei più moderati verso Trump, e Biden lo sa bene. Per questo ha messo subito le mani avanti ieri e dichiarato di essere contrario al defund dei polizi e allo smantellamento delle forze dell'ordine, optando invece per una riforma. A questo proposito, i leader democratici al Congresso hanno avanzato ieri una proposta di legge chiamata Justice in Policing Act of 2020, la quale faciliterebbe gli iter processuali contro gli agenti accusati di reati oppure contro quelli citati per cause civili. Andrebbe a creare una banca dati nazionale degli abusi commessi dalle forze dell'ordine, e consentirebbe anche la creazione di nuovi programmi di addestramento finalizzata al contrasto dei pregiudizi razziali, insomma una sorta di riscrizione del cervello di questi agenti di polizia. Una cosa è sicura, appare evidente come in alcuni casi il peso poi delle elezioni, cioè del potere, vada sempre a detrimento delle convinzioni vere o artificiali che siano, le convinzioni politiche. Così i democratici, i cui sindaci e governatori sono stati i primi assertori dello scioglimento dei corpi di polizia locale, con in testa appunto il sindaco di Minneapolis, ora devono fare i conti con la dura realtà dei fatti e con un'opinione pubblica giustamente preoccupata dall'idea di città prive di forze dell'ordine. Come scrivevamo anche ieri, lo stesso provvedimento di Minneapolis appare quantomeno irrazionale, dal momento che comunque è una città industriale con una popolazione di quasi 500.000 di persone, non uno sperduto villaggio del Midwest per cui basta lo sceriffo e il vice ad autogestire la propria sicurezza. Perché da un lato, a livello simbolico, il messaggio appunto lanciato da questo consiglio è di totale accondiscendenza alle richieste dei manifestanti e dei rivoltosi, insomma, cioè piegarsi completamente a 90 ai loro atteggiamenti terroristici, ai loro sogni proibiti appunto di una città senza polizia, un po' città senza polizia, un po' The Purge. E dall'altro viene anche da chiedersi come sarebbe gestita la convivenza urbana e civile in un contesto come quello di Minneapolis, con una polizia riformata di cui però ancora non si conosce il riassetto, anche perché la percezione di insicurezza determinata appunto da questo smantellamento innanzitutto porterebbe inevitabilmente un maggior numero di cittadini ad armarsi e a praticare l'autodifesa, molto più di quanti ce ne siano già in questo momento storico, anche perché agli americani la legge lo consente, quindi giustamente loro si sentono in pericolo e cosa fanno? Vanno a comprare più armi. D'altro canto, questo scenario appunto di forze dell'ordine soppresse o comunque pesantemente limitate è un po' il sogno erotico non solo degli anarcoteppisti facinorosi che sognano solo di mettere a ferro e fuoco le città e comunque far valere il loro tipo di la loro legge secondo la loro concezione e visione del mondo, ma non solo di loro, ma anche dall'ipercapitalismo libertarian, che appunto che non vede l'ora probabilmente di privatizzare le funzioni di polizia oppure appaltare la sicurezza dei distretti urbani più ricchi. ad agenzie di protezione sul modello delle cosiddette gated communities, mentre appunto i poveracci, sempre il solito sottoproletariato di cui parlavamo prima, che non ha colore, o meglio a tutti i colori, i poveracci insomma ritanati nei loro sobborghi industriali, nelle loro operazioni di periferia, nei loro projects eccetera, sopravviveranno senza nemmeno più una parvenza di ordine costituito. Ma appunto probabilmente non vi sarà, tra virgolette, nulla da temere, perché con tutta la probabilità il territorio verrà autogestito e protetto dal gang e dalle bande assortite, insomma. Quindi un bel panorama. Adesso volevo come ultima cosa consigliarvi la lettura e la condivisione di questo pezzo molto bello e molto esaustivo del nostro vice direttore Davide Di Stefano. È uscito ieri pomeriggio. Casa Pound è una barricata ideale, non il luogo del privilegio, insomma una sorta di manifesto contro gli attacchi politici, gli accanimenti giudiziari, il racconto mediatico distorto contro Casa Pound, e di tutti questi attacchi appunto c'è un'accusa che, dice Di Stefano, tra le tante risulta la più odiosa e infame, che è quella, si è fatta strada solo in questi ultimi anni, di pari passo con l'affermazione di 5 Stelle, cioè quella del privilegio, una narrazione semplificata dei pentastellati nei confronti dei politici abusivi e privilegiati, che poi peraltro è quello che sono diventati loro nel corso degli anni, è stata semplicemente replicata nei confronti dei fascisti abusivi e privilegiati. Anche in questo caso saranno l'onestà e la legalità a ripristinare, tra virgolette, messianicamente la giustizia contro la prepotenza. Poi passa appunto a spiegare che innanzitutto non vi è questo famoso danno erariale di 4,6 milioni di euro sventolato dalla Raggi, dal momento che nel 2003, anno dell'occupazione, non esisteva alcun appartamento in via Napoleone III numero 8, ma vecchi uffici abbandonati, e sicuramente se non poi fosse stata l'occupazione, gli occupanti di Casa Pound hanno contribuito a riqualificare, se non vi fosse stata l'occupazione di Casa Pound, probabilmente a 17 anni di distanza quegli edifici sarebbero rimasti tali, anzi con 17 anni in più sulla groppone di fattiscenza, quindi non questo danno erariale è completamente inventato. Poi passa a considerare il valore sociale e culturale dell'occupazione. Tra le famiglie italiane in difficoltà ce ne sono diverse originarie proprio dal rione Esquilino, alle quali a fare gratuitamente il trasloco furono proprio i militanti di Casa Pound, a cui non è stato chiesto né il pizzo, come accade nelle varie occupazioni rosse, né di partecipare obbligatoriamente alle manifestazioni e all'attività politica. Niente di tutto questo è successo in via Napoleone III numero 8, e non esistono nemmeno le chiavi del portone, visto che l'occupazione vive sul volontariato di militanti, esclusivamente di militanti, che da 16 anni mandano avanti la baracca con furnazioni, pulizie, eventi gratis, tutto gratis. Non è il regno privato di nessuno, ma un luogo aperto agli italiani, un luogo in cui, ricordiamo, sono state stipate tonnellate di aiuti per i terremoti dell'Aquila, dell'Emilia, del centro Italia, durante questa emergenza Covid-19, con centinaia di italiani infine in attesa di un aiuto, mentre aspettavano che il governo Conte si svegliasse. Anche in questo caso tonnellate e tonnellate di aiuti stipati nel corridoio, per non parlare dell'assistenza legale gratuita e altre decine di iniziative sociali gratuite sempre a disposizione dei cittadini, il tutto nel cuore di una delle zone più degradate della capitale, che è quella dell'Esquilino, che è praticamente il regno degli sbandati microcriminalità. Lo stabile appunto di via Napoleone III numero 8, sempre rappresentato l'ambasciata d'Italia. Un posto in cui tra l'altro si sono anche rotti degli steccati ideologici, visto che a Casa Pound hanno parlato in conferenza l'ex brigatista Morucci, l'attivista LGBT La Concia, giornalisti di sinistra come Sansonetti, Mentana o Formigli, solamente per citare i casi più noti. Poi sul piano politico Casa Pound ha provato ad offrire soluzioni concrete all'emergenza abitativa, ha creato proposte di legge come il mutuo sociale, che potrebbe rappresentare una risposta quasi definitiva all'emergenza abitativa romana, oggi trasformatosi in una costante negli ultimi 30 anni. Ma per Regina Raggi il contrasto all'emergenza abitativa non è mai stata una priorità, perché puntare il dito contro i palazzinari che fanno il bello e cattivo tempo nella capitale dal dopoguerra, quando puoi far passare come privilegiate una bidella e una maestra d'asilo monoreddito che guadagnano meno di 20.000 euro lordi l'anno? Perché stiamo parlando di questo, sono questi privilegiati che compaiono nelle inchieste di Espresso del Fatto Quotidiano e che riguardano Casa Pound, appunto i privilegiati sono una bidella e una maestra d'asilo. A questo si aggiunge, finisce l'articolo, il disinteresse della sindaca per le altre 80 occupazioni rosse di Roma. Queste invece vanno bene, in queste le persone, gli abitanti non sono privilegiati, ad esempio i 300 abitanti immigrati dell'ex colonia Vittorio Emanuele, a cui i romani pagano le utenze e nelle quali comunque ad ogni blitz della polizia si scoprono compro oro, si scoprono carichi di droga, si scoprono ore furtive. Quelli non sono assolutamente privilegiati. E niente, insomma, vi invito a leggere, a condividere questo bell'articolo, perché ci sembra parecchio esaustivo e che vada un attimo a toccare tutti i punti sulle quali poi vertono, diciamo, le controversie riguardo a Casa Pound, e questo insomma potrebbe essere uno strumento anche di dibattito, di risposta per chi sulla giustezza dell'occupazione di via Napoleone III, 8, o anche solamente chi dice semplicemente delle cazzate. Bene, direi che per oggi è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo sempre che la rassegna stampa c'è tutti i giorni dalle 13 alle 14, domani ci sarà con noi Davide Di Stefano, e niente, vi ringrazio per averci ascoltato, buona giornata.
qui a difenderti, incuranti del tempo e di chi ti disprezza. Questa è
dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando.